Una meraviglia. Come piccoli fanciulli, eh? Come piccoli fanciulli. Seconda Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3 in poi, vorrei esprimere qualcosa di semplice e di profondo, se riusciamo, in 20 minuti. Secondo Corinzi 10, dal versetto 3, dice così: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, e siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Paolo dice qualcosa di straordinario. Paolo dice che Dio ci ha donato delle armi straordinarie e potenti per fare la differenza in un mondo naturale. Molto spesso noi viviamo circostanze naturali e cerchiamo di combatterle in maniera naturale. Ma la Bibbia ci rivela che Dio ci ha donato delle armi soprannaturali, potenti davanti a Dio, per distruggere le fortezze e per affrontare le situazioni spirituali. Ora, volevo farvi ricordare qualcosa. In Giovanni 4, durante l'incontro di Gesù con la Samaritana, Gesù rivela qualcosa di meraviglioso, qualcosa che già si sapeva, ma lui lo ha affermato con maggiore forza. Giovanni 4, il versetto 24 dice così, leggiamo dal verso 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ora, la Bibbia ci insegna che non possiamo prima di tutto affrontare le cose naturali da un punto di vista naturale. Dio è spirito. E voglio ricordare che Dio, che è spirito, ha creato tutto quello che la nostra mano tocca. Tutto ciò che oggi noi vediamo, tutto ciò che oggi noi udiamo, tutto ciò di cui siamo coscienti, tutto ciò che fa parte dei nostri cinque sensi, la vista, l'udito, il tatto, il gusto, l'olfatto, è tutto venuto all'esistenza dal mondo invisibile. Noi molto spesso abbiamo difficoltà a gestire le cose naturali nel mondo invisibile. Ora, Ebrei capitolo 11 dice una cosa molto importante. Ebrei capitolo 11 dice così: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E infatti per mezzo di essa, la fede, gli antichi ricevettero testimonianza. Attenzione al verso 3. Per fede noi intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Lo scrittore sta dicendo che tutto quello che noi oggi vediamo, tutto quello di cui oggi siamo coscienti, possiamo toccare, possiamo vedere, possiamo sperimentare, è tutto venuto da un mondo invisibile, che è il mondo dello spirito. E vorrei dirvi qualcosa che ho ricevuto stamattina mentre stavo pregando. Che cosa significa realmente essere carnali? Perché vedete, nelle chiese molto spesso si insegna che la carnalità ha a che fare con il peccato. Ma c'è qualcuno di noi che non pecca? Di tanto in tanto pecchi? Sì o no? Se pecchi di tanto in tanto vuol dire che sei vivo, quindi ringrazia Dio. Essere spirituali non significa non peccare, così come essere carnali non significa peccare. Il nemico vuole mantenerci carnali, perché carnali significa non essere coscienti delle cose spirituali. E finché il nemico riuscirà a mantenerci carnali, noi non riusciremo a realizzare le cose dello spirito. Io ho conosciuto molte persone che non peccano, ma che sono molto carnali. E ho conosciuto molte persone carnali che fanno veramente cose incredibili per lo spirito. La chiesa di Corinto ne era un esempio perfetto. La chiesa di Corinto era la chiesa più carnale, ma era la chiesa che viveva nei doni dello spirito più di chiunque altro. Non fraintendetemi, non sto dicendo che dobbiamo peccare, che dobbiamo sbagliare. Sto dicendo che a volte noi abbiamo un concetto totalmente diverso da quello che è la rivelazione della scrittura. Il nemico vuole mantenerci carnali, nel senso che essere carnale significa non essere coscienti del mondo spirituale. Conosco molte persone che frequentano chiese da anni e che quando si trovano davanti a un problema continuano ad affrontarlo in maniera umana. Eppure Paolo dice che Dio ci ha dato delle armi che sono potenti nel cospetto di Dio, a fare la differenza. E noi dobbiamo avere coscienza di un mondo spirituale che regola le leggi del mondo naturale. Perché tutto quello che succede nel naturale è il frutto di ciò che succede nel mondo spirituale. Ed essere carnali significa letteralmente non avere la consapevolezza di quello che succede attorno a noi. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E dice Paolo subito dopo, e Dio li ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito. Essere spirituali non significa non mangiare, non bere, non avere emozioni o sentimenti. Essere spirituali significa essere coscienti del mondo spirituale. Essere carnali non significa essere immersi nel peccato, significa non essere coscienti delle cose dello spirito. E voglio andare verso la conclusione, un esempio che vediamo spesso. Guardate in Marco al capitolo 4, il versetto 35, Gesù dà un comando ai suoi discepoli dicendo passiamo all'altra riva. Ricordate? Ora ditemi, secondo voi c'è qualcosa che prende di sorpresa Gesù? Gesù viene mai sorpreso da qualcosa, da qualcuno? Sì. Lui conosceva esattamente tutto, conosceva esattamente tutte le cose che dovevano succedere. Gesù era sorpreso dalla fede. Dal centurione e dalla donna sirofenice. In realtà non era sorpreso, era meravigliato. Era preso da meraviglia, non era sorpreso. E dice così al versetto 35, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro passiamo all'altra riva. I discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro così come egli era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Questo è qualcosa di molto interessante, un particolare molto interessante. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale ed essi lo svegliarono e dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Cercate di guardare la situazione. Su quella barca c'erano quattro pescatori che erano nati e cresciuti in quel lago. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Ma quando Gesù disse di passare all'altra riva, dice la Bibbia che si scatenò una bufera come mai è successo prima. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca. Questa parola, scatenare, nel testo greco ha un significato molto particolare. È qualcosa che arriva non per fermarti, è qualcosa che arriva per distruggerti. Ci sono situazioni nella nostra vita e problematiche che possono essere naturali, cose che possono accadere, che fanno parte della vita, un raffreddore, una malattia, un incidente, cose che fanno un mal di schiena, cose che possono essere naturali, ma correggetemi se sbaglio. A volte succedono cose nella nostra vita che non sono naturali. Perché Gesù ha detto il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Ci sono tempeste che fanno parte della vita, ma ci sono tempeste che non arrivano per fermarti o per bloccarti o per metterti in difficoltà. Ci sono tempeste che arrivano per distruggerti definitivamente. E Gesù era là. Con questa bambina meravigliosa, cioè chi non me ne frega di niente. È stupendo. Viva i piccoli fanciulli. Gesù si alza perché si sveglia, perché i discepoli dicono: maestro, ma non ti importa che stiamo morendo? E guardate Gesù cosa fa, questo è molto importante. I discepoli erano preoccupati per le onde del mare. Ed egli svegliatosi cosa fa? Cosa fa? Gesù si sveglia e sgrida il vento. Non il mare, sgrida il vento e parla al mare. Guardate Gesù come agisce. Prima il mondo invisibile. Puoi vedere il vento? Lo puoi vedere? Lo puoi bloccare? Lo puoi contenere in qualche cosa? No. La prima cosa che fa, lui prende autorità su quello che è il vero problema, che non è l'onda del mare che riempie la barca. Il vero problema è the wind, il vento. Lui sgrida il vento e parla al mare. Perché tutto ciò che è naturale è determinato da qualcosa di invisibile. Ed essere carnali significa non avere coscienza delle cose dello spirito. Avere gli occhi chiusi e non vedere che magari non dietro tutti i problemi, perché non vogliamo vedere demoni dappertutto. Alcuni vedono i demoni pure dentro la tasca. Vedono i demoni sotto la sedia. No, ma ci sono situazioni dove Dio ti dice apri gli occhi perché quello che sta succedendo non è normale. E devi agire non nel mondo naturale, ma nel mondo spirituale. Guardate qui, e concludiamo, in Efesini, capitolo 6, versetto 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, e rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere dritti e saldi contro le insidie del diavolo, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Se c'è qualcuno che ti sta facendo del male, perdona la persona, ma non perdonare colui che sta agendo attraverso la persona. Abbiamo bisogno di avere dentro di noi la stessa espressione della natura di Gesù, che era agnello ma nello stesso tempo leone. Amen. Gesù dava il suo dorso ai suoi tosatori, dice la Bibbia. Non rifiutò la sua faccia agli sputi, ai pugni, ai colpi di bastone, ma di fronte al diavolo non aveva nessuna pietà. Amen. Agnello e leone nello stesso momento. Agnello davanti agli uomini, leone davanti al nemico. E dice qua il versetto 13: perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare dritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. non tutti i giorni sono malvagi, ma ci sono tempeste molto particolari. Quando noi decidiamo di fare la volontà di Dio e di dire sì a Lui e di entrare in una dimensione soprannaturale, dobbiamo metterci in testa una volta per tutte che noi affronteremo anche dei problemi soprannaturali. Se vogliamo vivere in un mondo soprannaturale, affronteremo anche problemi soprannaturali. Cosa c'era dopo quella tempesta? Vi ricordate? Gesù arriva dall'altra riva e libera un ragazzo posseduto da una legione. Libera questo ragazzo, ma non ha solo liberato il ragazzo, lui ha liberato pure una regione intera. Lui ha liberato non solo il ragazzo, lui ha liberato il territorio, la terra, da questa oppressione del nemico. Ed è talmente importante che noi comprendiamo la profondità dell'opera che Dio ci ha affidato. Quando tu arrivi in un posto, tu porti la presenza di Dio. Quando tu arrivi in un posto, vedete, c'è stato insegnato che dobbiamo pregare per avere il risveglio. Io non trovo scritto da nessuna parte della Bibbia che dobbiamo pregare per il risveglio. Perché? Perché il risveglio abita dentro di noi. Amen. Ovunque noi arriviamo, arriva la presenza di Dio. Amen. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti. Se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Tu sei un portatore sano della presenza di Dio. Dove tu arrivi, arriva Dio. Dove arrivi tu, arriva la sua presenza. Dove arrivi tu, arriva il suo amore. Arriva la sua grazia, arriva il suo perdono. Dove arrivi tu, arriva la comprensione del regno di Dio. Dove arrivi tu, le fortezze si rompono. Dove arrivi tu, il diavolo trema. Tu sei il peggiore incubo del diavolo. Non dovremmo mai avere paura di lui. Perché è Lui che ha paura di noi. Amen. Alleluia. E così come questa, come si chiama? Caelan. Così come Caelan, Gesù dormiva meravigliosamente e russava. Non so se Gesù russava, non lo so, ma questa immagine è stupenda. In ogni caso, quando arriverà la tempesta, non farti mettere in ginocchio. Quando arriverà la tempesta, lascia che la tempesta ti trovi in ginocchio. Quando arriva la tempesta, non farti rubare la pace. Ma quando arriva la tempesta, fatti trovare dormendo. Quando arriva la tempesta, fatti trovare che russi. Si parla di Martin Lutero, che dopo aver intrapreso una riforma meravigliosa, durante una notte si trovò il diavolo lì davanti ai piedi del letto. E Martin Lutero si svegliò perché si sentiva infastidito, aprì gli occhi, vide Satana davanti al suo capezzale e disse: ah, sei tu? Ah, vabbè. Si girò dall'altro lato e continuò a dormire. Quando noi siamo coscienti dell'autorità che abbiamo, quando siamo coscienti dell'identità di chi siamo in Cristo, non perderemo mai più la pace. Dio è spirito. Tutto quello che opera nel mondo spirituale è il nostro posto di lavoro, il luogo dove siamo chiamati ad operare, perché se riusciamo a lavorare bene nel mondo dello spirito avremo dei risultati nel mondo naturale. Amen. Sentivo mentre stavamo cantando che qualcuno di voi, non so chi, stasera ha bisogno di dichiarare la fedeltà di Dio sulla propria vita, che c'è una situazione particolare che qualcuno, non so chi, sta vivendo e che deve realizzare che Dio non deve operare, Dio ha già operato.
Amen.
E arriva il momento in cui Dio aprirà i tuoi occhi e ti farà vedere la via che Lui ha preparato per te.
Amen.
Perché? Perché Lui è fedele.
Amen.
Lui è fedele. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Grazie Padre. Vorrei cantare di nuovo questo canto per concludere, prima di salutarci. Chiudi i tuoi occhi e canta insieme a me. Tu farai una via dove via non c'è. Tu farai una via, la farai per me. Ciò che tu hai promesso, tu lo farai. Ciò che tu hai detto, tu lo manterrai. Tu farai una via dove via non c'è. Tu farai una via, la farai per me. Ciò che tu hai promesso, tu lo farai. Ciò che tu hai detto, perché tu sei fedele, tu sei fedele, tu sei fedele con me, perché tu sei fedele, tu sei fedele, tu sei fedele, fedele con me. Siamo con tutto il cuore stasera. Noi ti ringraziamo perché tu parli ai nostri cuori e ministri alle nostre vite. Apri i nostri occhi per farci comprendere la realtà dello Spirito. Smetterla di essere carnali o di vivere in maniera carnale. Apri i nostri occhi, dacci spirito di sapienza e di rivelazione, la piena conoscenza tua. Illumina gli occhi del nostro intendimento per comprendere che ogni cosa è possibile a chi crede.
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen e amen. Alleluia. Oh, let me say this in English. I feel in my heart, I feel in my spirit that someone of you came from Malta, is passing through difficult, very difficult time, and the Lord told me to tell you that He has prepared everything for you.
Amen.
He has prepared a way out from this situation that you are passing through. So don't worry, because the Father is caring about you. He's caring about you, He's caring on everything. So just praise God and stay with in your heart with thanksgiving. Because this is the way out from this situation. And the Lord, your Father, your Daddy, is faithful. He is faithful. And He loves you. He loves you so much. His love is an unconditional love.
Amen.
So He will take care of you.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Salutiamoci, facciamo la nostra offerta. Lì c'è il cestino per chi desidera fare la propria offerta. Vogliamo benedirci gli uni gli altri e abbracciarci con tutto il cuore. We hope to see you soon again. I don't know when.
Quando tu verrai da noi.